primo atto. La mattina dopo eravamo caduti in bicicletta per strada. Mi aveva caricata sul sellino della sua vecchia Bianchi blu. Mi aveva detto: «Ti porto in un posto». Era l'alba, la città era solo nostra e l'asfalto butterato di Piazza Santa Croce era ancora madido di pioggia. Jules mi era finito addosso e avevamo riso, talmente tanto che gli addominali facevano più male della schiena che aveva sbattuto per terra. Il cancello del giardino delle rose era chiuso. Mi abbassai per tamponare la ferita alla caviglia e lui chiese: «Vuoi un panino?» «Jules, non sono neanche le 7 del mattino!» Lui mi balzò di fronte. Mise i pollici nelle tasche per sistemare i jeans sulle anche e, tendendomi la mano per alzarmi, mi disse: «Da qualche parte del mondo è già il tramonto». Rimanemmo così, ad aspettare che il giardino aprisse, seduti sui gradini umidi di Piazzale Michelangelo, con un panino in mano e un americano bollente, a guardare silenziosi il sole nascere dietro l'orizzonte della città in cui stavamo nascendo noi. La mattina dopo ancora eravamo andati in stazione. «Il primo regionale che parte», disse lui. «Il primo. Ci sto, ma non guardiamo dove va», avevo risposto. A bordo ci stringemmo vicini su un solo sedile, fino a sentire le nostre braccia intrecciate appiccicarsi al rivestimento in pelle. E mentre io mi accucciavo sotto il suo braccio, lui lasciò che la sua mano mi accarezzasse il ginocchio. Spiammo i nostri compagni di viaggio e inventammo storie sul loro conto. Quelle di Jules erano sempre troppo sentimentali, le mie troppo truci. Così fu il weekend dopo e quello dopo ancora. Rientravamo sempre che la notte era già calata e correvamo a infilarci dentro la cabina fotografica a Photomaton di foto vintage in bianco e nero. Ci chiudevamo dietro la tendina come bambini dentro una capanna, aspettando che dal bacio ci svegliasse il flash. La macchinetta ci restituiva stringhe di ricordi e facce buffe, su cui poi soffiavamo perché non colassero. Le commentavamo sulla strada di casa fino a che non finivano pinzate in bacheca, collezionate insieme ad altre, per ricordarci che era tutto vero. Non appena arrivavo da lui dopo il lavoro, c'era sempre la stessa canzone, «Dog's Days Are Over», Florence and the Machine, come a volermelo ricordare sempre che i giorni da cane erano finiti. E io, che ascoltavo i testi delle canzoni come fossero parole di amici, sorridevo sempre a quella prima strofa. La felicità l'aveva travolta come un treno sulle rotaie. «Drin, drin! Jules, sono rimasta fuori, scusami davvero. Hanno chiuso la porta di casa. Ho bussato, ma non risponde nessuno. Fammi uno squillo quando sei qui sotto che ti apro». Il supermercato. Lui che riempiva il carrello di tutte quelle cose inutili e io lo svuotavo. Jules prendeva i formaggi e io li toglievo. Prendeva le caramelle e io le mangiavo. Così mi rimproverava per averle mangiate prima di averle pagate e io prendevo un nuovo pacchetto, l'aprivo e glielo passavo. Così ne aveva uno anche lui. Ci fu la volta in cui gli cucì dei nuovi bottoni rossi sul caban di lana blu. «Cosa ne pensi?» chiese con indosso il risultato. «Sei perfetto. Con questo e l'orecchino sei la versione contemporanea di Corto Maltese». Mi avvicinai per sistemargli il bavero, con uno spillo tra i denti. «Sel», sussurrò piano mentre ero a un palmo dai suoi occhi. «Dimmi», risposi alzando i miei. «Perché ami cucire?» Mi lasciai andare sul letto, rimbalzando, e incrociai le gambe. «Lo vuoi davvero sapere?» «Certo che voglio. Metto insieme i pezzi, Jules, e cerco di costruirci qualcosa». «E tu? Perché ami Corto Maltese?» «Perché non ha radici, Sel, e insegue le favole». Rubavo la sua Leica e gli scattavo foto di nascosto. «Perché volevo renderlo immortale, così com'era, eterno, per sempre». E ogni sera al tramonto, anche quando il vento gelido gli faceva rimboccare sulla nuca il collo del caban, Jules si sedeva a cavalcioni sul parapetto del terrazzo con una birra e la chitarra. E io lo raggiungevo con il piumone sulle spalle, con le stoffe e i bottoni. Mi accovacciavo sempre sotto la sua gamba, in quello spazio che sembrava disegnato per me. E allora lui mi accarezzava i capelli raccolti nello chignon. E restavamo così, ad attendere che il sole e la città chiudessero il sipario all'ottavo piano. C'era il venerdì sera con gli amici in Sant'Ambrogio e anche dall'altro lato della piazza avevo imparato a riconoscere il suo sguardo profondo che mi assorbiva sui vestiti. Quando mi voltavo per incrociare i suoi occhi, come la prima sera, come quella prima volta, allora lui piegava leggermente la testa. e sul labiale leggevo «Tutto bene?». Io facevo di sì con la testa e lui sorrideva e continuava così, incessante.